sul perché sono venuta in Toscana a trascorrere le uniche 2 settimane di ferie estive, quando avrei potuto lanciarmi in uno stratosferico viaggio a Formentera con la mia amica Adele, lo sto ancora decidendo. Per carità, le colline livornesi sono un incanto. Mentre percorro gli ultimi 2 chilometri in direzione di Montenero e del casale di Zia Florinda, dove sono infine approdata, mi perdo a contemplare il verde brillante della campagna, ricamato dai cipressi, dagli ulivi, dai vigneti, che si estendono a vista d'occhio. In lontananza c'è il mare, con la sua foschia di velluto che qui pare racchiudere i sogni dell'intera umanità. Perché tutto in questa parte di Toscana è meraviglia, come se la natura danzasse la danza di una felicità promessa e sempre mantenuta. Peccato che non ricordavo più il numero spropositato di parole al secondo che zia Florinda riesce a mitragliare quando decide che deve prendersi cura di te e della tua vita impossibile. Non ho ancora quasi messo piede fuori dalla mia automobile che la zia è già partita in quarta. «Marta, com'è possibile che una donna bella come te, intelligente, affascinante, con una carriera radiosa in pieno corso, si sia votata la solitudine? Non si può accettare, vada per i figli che ormai non arriveranno, ma un omino affettuoso con cui invecchiare è il minimo a cui devi aspirare. Prego, zia, accomodati, rigira pure il coltello nella piaga, perché, d'altronde, tagliato ormai da un pezzo il traguardo dei 40, abbandonato il sogno di maternità, mandati in frantumi buoni propositi per una relazione sana, cosa rimane ormai se non sperare nella vecchiaia e nell'affettuoso omino che la renda meno terribile di quanto si prospetti? Frattanto che la zia si ostina a portare le mie valigie, lei che alla tenera età di 72 anni ha di sicuro più verve di quanto io ne abbia avuta nell'ultima decade della mia esistenza. Mando di soppiatto un messaggino ad Adele. Mi ricordi perché ho scelto di venire a deprimermi da zia Florinda? La mia amica mi risponde in un nanosecondo. Arriva prima al selfie, con in primo piano il panorama mozzafiato del suo seno perfettamente rifatto stretto in un bikini almeno di una taglia più piccola. Alle sue spalle quella che sembra una piscina con acqua cristallina affollata di gambe di ogni razza e dimensione. Perché sei masochista e ti piace fustigarti, altrimenti saresti qui con me a dimenticare tutti i casi umani che ti sei sempre accollata. Ciao, ti saluto da Formentera. Se fossi meno masochista, mi troverei anche una migliore amica dotata del dono della compassione, penso con un moto d'affetto, mentre accetto rassegnata il fatto che Adele ha ragione anche questa volta. Io me la sono cercata. Ma il caso umano? No. Non ho intenzione di soffrire ancora in una relazione sbagliata. Piuttosto mi do alla meditazione monastica. Per Adele, i casi umani della mia vita sono tutti gli uomini con cui ho vissuto un rapporto importante puntualmente naufragato. Mario, il mio ex marito, che mi tradiva abitualmente negando persino l'evidenza quando dopo anni l'ho scoperto. Diego, il compagno con cui ho trascorso i successivi anni, perennemente in terapia per traumi di infanzia incentrati sul fatto che la madre lo aveva accudito, a suo dire, con eccessivo trasporto. E Roberto, l'ultimo trofeo della mia collezione, che mi ha lasciata adducendo a un'improvvisa omosessualità che io stessa avevo felicemente contribuito a portare alla luce, per poi confessare che era giusto una trovata per non farmi soffrire troppo. I casi umani, insomma, quelli che Adele definisce con un'unica sintetica e irripetibile parola, ma che, a voler essere buoni, sono da ricondurre alla personalità egoriferita e per nulla consone alla costruzione di un rapporto sano. No, basta casi umani, basta uomini o omini che siano. Ho solo voglia di sparire dal pianeta dei sentimenti e di trovare un codice di blocco della parlantina della zia. Hai visto quanto è bello il casale, te lo ricordavi? Guarda, lo abbiamo rinnovato, abbiamo piantato l'edera sotto i pergolati, abbiamo aggiunto tavoli all'aperto, poltroncine in juta e dentro, vieni, vieni dentro, devi venire a vedere dentro, vieni cara, non sai che sorpresa ti aspetta. Respirerà ogni tanto la zia? Ne dubito fortemente. Intanto la seguo, non posso fare altrimenti. Tiene in ostaggio le mie valigie e una fuga repentina comporterebbe rinunciare ai pezzi più sentiti del mio guardaroba. Comunque, in effetti, il casale è una sorta di paradiso. Da piccola ci venivo con mio padre. Ho dei ricordi bellissimi delle serate trascorse insieme a lui a passeggiare lungo i vialetti intrisi del profumo intenso della lavanda. Poi, quando suo fratello, il marito di zia Florinda, era mancato, papà non aveva più voluto tornarci. La cognata Ciarlona lo indisponeva, non riusciva a capacitarsi perché il fratello, di 9 anni più giovane della moglie, non ci fosse più, mentre lei, Florinda, continuasse a godere, a gongolare dei luoghi che appartenevano alla sua famiglia. Crescendo, c'ero venuta qualche volta da ragazza e ancora da sposata, ma non era stata la stessa cosa. Senza mio padre, il casale aveva perso il suo fascino. L'ultima volta c'ero stata con Mario, che si era dileguato quasi per l'intera permanenza, chissà con quale amante di turno. Avevo terribilmente sofferto di nostalgia. E adesso eccomi qua. Ciao, ben arrivata. Il saluto mi distoglie dai pensieri. La zia mi ha trascinato in cucina. È esattamente come la ricordavo, spaziosa, immersa nella penombra del tardo pomeriggio, con le rifiniture in muratura e una buona porzione delle pareti in pietra naturale. C'è anche nell'aria un profumo invitante di spezie che illanguidisce i sensi e risveglia l'appetito. Davanti al grande tavolo di marmo, un giovane uomo sta porzionando in piccoli tegami quelle che sembra essere una zuppa di pesce accompagnata da crostini di pane abbrustolito. Ed è lì che si sprigiona quell'irresistibile profumo. Ed è lui che mi ha rivolto il benvenuto. «Da quanto tempo non vi incontravate, eppure andavate così d'accordo?» esordisce la zia, mimando un applauso. L'uomo sorride imbarazzato. Si nota lontano un miglio che desidererebbe zittire la zia almeno quanto lo desidero io. «Florinda, non stressarla, ti prego, sono passati anni», interviene porgendomi un assaggio di zuppa. «Vieni, riposati, il viaggio sarà stato faticoso. Serviti pure, è caciucco. L'ho ribattezzato il cibo degli dèi». Ha la classica cadenza toscana e una gentilezza particolare. Frugo nella mia testa cercando di ricordare. Questo tizio io non l'ho mai visto. Come avrei potuto dimenticare 1,90 m di portamento regale corredato da bicipiti da prima copertina? Viso perfetto, accarezzato da una leggera barba dorata, sguardo volitivo e capelli chiari ad altissima percentuale testosteronica stretti in un codino dietro la nuca. «Sono Guido», dice lui leggendomi nel pensiero. «Faccio mente locale. È un baleno, un rimasuglio di ricordi. Guido». Spalanco gli occhi e balbetto. «Guido? Quel Guido?» Facendo di sì con la testa e sorride. «È bellissimo, è la cosa più bella che io abbia visto negli ultimi tempi. Peccato che nella mia testa quel Guido è il figlio della sorella più piccola di Florinda, ha appena 17 anni, è un ragazzino alto, smilzo e con le spalle gracili, assolutamente in ritardo sulla crescita. Peraltro a quei tempi, in cui io di anni ne avevo 27 ed ero già sposata con Mario, quello stesso ragazzino, durante il nostro soggiorno al casale, in uno dei soliti pessimi giorni del mio matrimonio, mi aveva caricato sul suo scooter e mi aveva portata in giro per Livorno, regalandomi una delle giornate più spensierate e divertenti che abbia mai vissuto. Come ho fatto a scordarlo completamente? E come ha fatto lui a trasformarsi in un dio che confeziona cibi da dei in quanti anni? In effetti, 15. Tranquilla, faccio questo effetto a tutti quelli che non mi vedono da un po'. E sembra divertito. Quale effetto? Cerco di darmi un tono, di riacquistare un briciolo di sicurezza e di aria matura. Allungo la mano per prendere il piattino che è rimasto sospeso sulla sua. Gli sfioro le dita. Ha la pelle levigata, un arto che è un capolavoro. Per un istante mi perdo nei suoi occhi che hanno agganciato i miei. Quest'uomo mi provoca un rimescolio dei sensi che, insieme all'odore del caciucco, mi indebolisce le ginocchia. Lui mi fissa voluttuoso. Se non dessi per scontato che è del tutto impossibile, avrei quasi la certezza che abbia formulato lo stesso pensiero. Mi rifugio nella mia stanza. Mi pianto al telefono con Adele perché sono in subbuglio. Marta, devi essere più trallalà, ecco, cinguetta dopo avermi ascoltato. Più che? Chiedo confusa. Ma sì, sì, continua lei in un sottofondo assordante di musica che definirei folcloristica. Più trallalà come la canzone. C'è qui un italiano di origini genovesi che ha rivisitato una strofa del trallallero popolare. Canta così: tieni il cuore in trallalà e l'amore arriverà. Rimango perplessa. La mia amica è impazzita. Sì, trallalà, Marta, sì, leggera. E se questo fior di ragazzo ti piace, per una volta goditi il momento, te lo meriti. Non cercare sempre solo casi umani, insiste. Subito dopo interrompe la comunicazione. Rimango a fissare il cellulare inebetita. La cena è una sorta di tortura. La zia ha insistito affinché io e Guido sedessimo vicini. Ci sono altre persone al tavolo, ma sono completamente assorbita dal mio ritrovato amico. Mi racconta che si sta specializzando come chef, che si è preso qualche settimana di vacanza per elaborare una storia finita male. Beato lui, che di storie finite male ne ha solo una in archivio. Mangiamo il caciucco, che lui stesso ha preparato e che io ho già avuto il piacere di assaggiare. Mi spiega come è fatto. Diverse qualità di pesce povero, di solito gli scarti di fine giornata o pesci più piccoli, messo a cucinare in tempi diversi a seconda del diverso tempo di cottura, il tutto lentamente, senza fretta. Come dovrebbe essere la vita, mi dice. Se solo le persone fossero più votate al caciucco e lasciassero cuocere lentamente i piccoli piaceri fino a godere di un'esplosione di gusto senza uguali, mormora, e allo stesso tempo non smette di premere sotto al tavolo la sua coscia contro la mia. Sento i suoi muscoli forti, il tessuto del pantaloncino che indossa contro quello del mio abito, poi improvvisamente la peluria leggera della sua gamba contro la mia gamba liscia. Ha scostato un lembo del mio vestito. Ho il cuore che mi martella nelle orecchie. Caciucco e trallallà, biascico, troppo emozionata per rendermi conto di quello che dico. Lui infatti mi fissa incuriosito, ma non mi va di raccontargli di Adele. Passione e leggerezza, intendevo. Guido ride di gusto, si avvicina al mio orecchio e mi dice: esatto, caciucco e trallallà. I giorni che seguono non sono da meno. Io e Guido ci ritroviamo spesso insieme da soli. Credo che la zia avvalli la nostra amicizia, che riveda in noi quello che è stato il legame con suo marito. Durante una passeggiata per i vialetti del casale, Guido mi afferra per la vita e mi costringe a salire sulle sue spalle. Mi porta in giro tenendomi avvinghiata a lui. Ogni tanto mi accarezza un polpaccio, sale a sondare la pelle tenera sopra il ginocchio. Io gli tengo le braccia intorno al collo. Respiro il suo odore, che somiglia a quello della Toscana, carico del profumo estivo di mirto e rosmarino. «Hai fatto bene a lasciare quel tipo?» mi dice così, casualmente. «Chi? Mario, il mio ex marito?» «Mi ha fatto soffrire davvero tanto», ammetto. «Me lo ricordo, eri talmente triste che gli avrei spaccato volentieri la faccia anche se avevo solo 17 anni. Non bisogna assestarsi sull'infelicità, è un sacrilegio contro noi stessi. Significa andare contro a qualsiasi forma d'amor proprio. La nostra differenza d'età è del tutto superflua. Sembra lui quello più maturo, quello che sa a priori quali siano i casi umani da evitare. Mi ritrovo a pensare che a suo tempo avevo fatto una considerazione simile, per quanto durante la nostra giornata a Livorno lo avessi considerato alla stregua di un fratello. Una notte mi sveglio di soprassalto, in preda al caldo, sono un lago di sudore. Di solito dalla finestra entra una brezza piacevole e refrigerante. Forse ho fatto un sogno strano, Credo di aver sognato Guido. Decido però che ho bisogno di una doccia. Per non svegliare la zia o gli altri ospiti del casale, scendo in punta di piedi alla volta del bagno del piano terra, quello isolato, l'unico che non comunica con le altre stanze. Apro la porta e mi ci intrufolo di soppiatto. Neppure mi accorgo che c'è la luce accesa. Davanti a me, lo spettacolo di Guido gocciolante e senza niente addosso, in procinto di tamponarsi con un asciugamano striminzito. Rimango pietrificata. Non faccio neanche finta di tornare indietro, di tapparmi gli occhi. Anche lui, per una volta, ha un'espressione stupita. «Scusami, volevo fare una doccia perché non riuscivo a dormire», balbetto. Lui si avvicina, al petto ampio e ancora bagnato. «Abbiamo avuto la stessa idea. Neppure io riuscivo a dormire». Non oso abbassare lo sguardo. Mi prende tra le braccia. Una sorta di panico senza precedenti si impossessa di ogni centimetro del mio corpo. «Sei stata il mio sogno proibito per tanto e tanto tempo», mi sussurra sprofondando il viso nel collo. «Ero ancora un ragazzo, ma credo mi fossi perdutamente innamorato di te». Mi bacia una spalla, piccoli baci che seguono la linea della maglietta scollata. Rabbrividisco. Lui lo avverte, mi prende il volto tra le mani, mi sfiora una tempia con la sua. «Avrei tanto voluto baciarti quel giorno a Livorno, ma avevo paura di non essere all'altezza, che non fosse giusto. Mi era bastato sentirti stretta a me sullo scooter. E adesso...» Si interrompe. Avverto tutta la forza del suo desiderio. Le sue labbra a un respiro dalle mie. «Cacciucco e trallallà?» mormoro. Il suo volto si allarga in un sorriso maestoso. Mi solleva con trasporto, con tutta la passione e la leggerezza che possono esistere. «Vuoi baciarmi?» mi chiede. Lo attiro a me, schiudo le labbra per permettergli di esplorare le mie. Mai bacio fu più desiderato, voluto, agognato. Un bacio che ha aspettato di fiorire per ben 15 anni. Guido mi tiene stretta a lui con un braccio e con l'altro si allunga a girare la chiave della porta del bagno. «Dobbiamo fare piano», gli soffio in un orecchio. Lui sospira, emette un piccolo gemito che è una preghiera. «Cacciucco e trallallà», bisbigliamo insieme. E mentre sorridiamo di quel mantra, vedo che la luna fa capolino da un angolo della finestra e che sembra danzare insieme a noi, la danza di una felicità promessa e finalmente mantenuta.